a Conti Fatti.
Rubrica di economia sociale per il cittadino.
Un saluto agli ascoltatori da Tiziana Tuccillo, in regia Rino Micocci e Giuliano Cattabriga. Bentrovati all'ascolto di A Conti Fatti, un programma realizzato da economiacristiana.it, testata online di economia e finanza, trasmesso da Radio Vaticana Italia ogni domenica alle 15.40 ed in replica lunedì alle 11.35. E diamo inizio alla nostra puntata parlando di sicurezza alimentare. Quello dell'accesso al cibo è un tema sempre più presente nelle agende nazionali ed internazionali. Riflettere sull'accesso al cibo per tutti è ormai una priorità globale. L'Expo del prossimo anno deve essere in questo senso un'occasione da non mancare. Gabriele Renzi ha intervistato Andrea Ferrante, rappresentante europeo del Movimento Internazionale Via Campesina e responsabile settore estero di AIAB, Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica.
Ferrante, lei è tra i rappresentanti europei del Movimento Via Campesina. Può spiegarci che cos'è e quali sono i suoi obiettivi?
Via Campesina è il più grande movimento contadino del mondo, 200 milioni di membri nei 5 continenti, 70 paesi, 170 organizzazioni. È un'organizzazione che ha rimesso, dopo che eravamo scomparsi sulla scena internazionale, il movimento contadino. È un movimento contadino chiaramente fortissimo nel sud del mondo. Portiamo la voce dei contadini ovunque nel mondo, in tutte le sedi internazionali, regionali e locali, evidentemente.
Già in occasione del Vertice Mondiale sull'Alimentazione del 96, il movimento ha lanciato il concetto di sovranità alimentare. Che cosa si intende?
Sovranità alimentare è una questione di diritti. Senza diritti non c'è lotta alla fame nel mondo, senza diritti non c'è difesa della biodiversità, e il concetto di sovranità alimentare è appunto un principio che si basa sulla questione dei diritti, e i diritti dei contadini di poter produrre, di avere l'accesso alla terra, accesso all'acqua, alle proprie sementi, ma anche del cittadino a consumare secondo la propria cultura e secondo i propri fabbisogni.
Questo concetto di sovranità alimentare quanto è attuale in un mondo così globalizzato, in cui talvolta anche la sovranità nazionale cede il passo alle dinamiche internazionali?
Sì, questa è la grandissima contraddizione. Tutto il mondo si confronta sulla sicurezza alimentare, però poi le regole commerciali stabilite nell'Organizzazione Mondiale del Commercio sono le uniche che sono obbligatorie. Quindi l'accordo sull'agricoltura, firmato praticamente da tutti gli stati del mondo, all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio è un obbligo per tutti, e quindi apriamo le frontiere e senza fare delle politiche nazionali per promuovere l'agricoltura locale e contadina. Quello diventa un obbligo per gli stati, e il diritto al cibo, che è un diritto fondamentale dell'uomo, è piegato alle regole commerciali. È chiaro che tutto questo non permetterà mai di sconfiggere la fame nel mondo, che come tutti sappiamo non è un problema di quantità di produzione, perché si produce per 12 miliardi di persone oggi, quindi è un problema di accesso e di diritto appunto al cibo.
Senta, parliamo di sovranità alimentare e tutela ambientale. È possibile proteggere il territorio in contesti in cui la domanda di cibo è molta, le risorse poche e il know-how tecnologico forse ancora più scarso?
Chi conosce meglio il proprio territorio è il contadino, chi sa usare meglio una situazione di scarsità d'acqua è il contadino col proprio sapere, chi conosce meglio le proprie sementi e seleziona meglio le proprie sementi rispetto a un clima che cambia in maniera drammatica e quindi ha bisogno di sementi che sono veramente adattate al proprio territorio, è la selezione di sementi contadine. Quindi è chiaro, diciamo, il legame fondamentale fra la questione dei diritti con la questione dei cambiamenti climatici e con la questione di poter nutrire il pianeta in maniera sostenibile. È proprio lì tutto, diciamo, quello su cui noi oggi ci stiamo confrontando con i grandi governi ovunque nel mondo.
Torniamo un momentino nel nostro paese. All'interno dello Sblocca Italia c'è un piccolo decreto, il decreto Terre Vive, che vorrebbe mettere sul mercato circa 6.000 ettari di campi per incentivare il ricambio generazionale in agricoltura. Lei è anche un rappresentante AIAB, lei che cosa ne pensa?
È evidente che noi abbiamo un problema di rigenerazione dell'agricoltura italiana. Se noi pensiamo che l'agricoltore medio in Italia ha quasi 60 anni, se noi non favoriamo i giovani in agricoltura, presto non avremo nessun agricoltore, nessun contadino in questo paese. Questo decreto, diciamo, affronta la questione in una maniera non proprio adeguata, perché questo decreto mette in vendita fondamentalmente delle terre del demanio. Allora, la vendita in un paese come l'Italia, dove la terra è scarsa e quindi il valore della terra è molto alto e probabilmente slegato alla sua capacità produttiva, è molto più legato alla sua capacità edificatoria alla fine, e quindi i valori della terra sono altissimi. È praticamente impossibile per un giovane trovare le risorse per poter pagare pochi ettari di terra per avviare un'azienda. Quindi di fatto questo decreto permette a chi ha patrimoni e vuole aumentare la propria rendita sotto questo punto di accedere in maniera molto facile a un bene di tutti, a un bene comune. Quindi è la maniera più sbagliata possibile per incentivare una rigenerazione dell'agricoltura, è una maniera sbagliata per fare cassa, perché noi abbiamo già dimostrato ampiamente che se si fa una politica di incentivo di aziende in affitto di giovani, l'insieme di questi versamenti alle casse dello Stato beneficiano molto di più di una semplice vendita, e in più il bene comune rimarrebbe un bene comune.
Troppo spesso le nostre abitazioni inquinano più di quanto dovrebbero. Esistono delle procedure che ognuno di noi potrebbe adottare per cercare di limitare le emissioni nell'atmosfera ed abbattere anche i costi della propria bolletta energetica. Ma ci sono situazioni che chiamano in causa l'intero condominio, ed in questi casi, lo sappiamo bene, mettere d'accordo tanti inquilini sugli interventi da farsi può diventare veramente molto complicato. Milano ci sta provando con il progetto Abitami, una campagna per la riqualificazione energetica dei condomini. Per saperne qualcosa di più, Valentina da Piran ha incontrato Giovanni Pivetta, responsabile di questo interessante progetto.
Dottor Pivetta, in questo periodo in cui si deve prestare particolare attenzione alla situazione climatica globale, quali sono i principali obiettivi di questa campagna pubblica?
Dunque, Abitami, innanzitutto, come tipo di filosofia, muove dall'applicazione dei contenuti della direttiva dell'Unione Europea, la 2020-20, dove intende contribuire alla riqualificazione del patrimonio edilizio, che è una delle priorità per raggiungere un risparmio dei consumi di energia del 20% che l'Italia potrà forse raggiungere se cambia il nome della legge in 2020-60, perché siamo in un ritardo atavico. E nel voler contribuire all'elevazione delle prestazioni energetiche attraverso l'efficientamento dei condomini, Abitami muove in armonia con il PAES, cioè il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, e il PEAR, cioè il Programma Energetico Ambientale Regionale della Regione Lombardia, che intende orientare i comportamenti di consumo e il miglioramento dell'efficienza energetica con l'uso di fonti rinnovabili, e quindi ridurre le emissioni degli impianti di produzione di calore domestico.
E sappiamo che i condomini vengono coinvolti solo dopo che il loro edificio viene analizzato, ma quali sono le analisi che vengono effettuate?
Guardi, la campagna di Abitami è una campagna che parte dal basso, e quindi per informare i cittadini e per capire quali saranno i livelli di efficientamento energetico è necessario monitorare, cioè avere uno screening iniziale delle situazioni dei condomini. Per fare questo, il Comune di Milano è stato molto attivo nel richiedere agli amministratori immobiliari o condominiali di collaborare. Quindi siamo entrati a partire dall'esterno, dalle condizioni delle facciate, a quella che è la situazione impiantistica dei locali caldaia e degli altri impianti, sia per quanto riguarda i LED, quindi gli impianti luce, che per quanto riguarda le centrali termiche, le situazioni ascensoristiche, abbiamo monitorato lo stato di fatto, in modo tale poi da arrivare a offrire gratuitamente ai condomini di Milano un audit energetico, cioè una diagnosi che dia la possibilità di avere una situazione tecnica importante che definisca dei livelli di efficientamento.
Una volta definite le varie problematiche dell'edificio, chi si occuperà delle eventuali lavorazioni necessarie?
Ecco, qui noi abbiamo messo in atto e siamo riusciti a organizzare i vari attori principali di quello che è il mercato della riqualificazione. Quindi Abitami è formato da un network, ovviamente in questa parte privatistico, che però ha delle regole pubbliche molto forti, quindi ha uno schema che presuppone la figura dell'auditor energetico totalmente indipendente da quello che è il ruolo successivo, cioè quello dello studio di progettazione, che farà un progetto capitolato e farà la direzione ai lavori. E quindi avremo due soggetti scorporati che sono lo studio di progettazione, che non sarà inficiato da relazioni con il general contractor, cioè dell'impresa, che sarà sostanzialmente l'esecutrice, voglio dire, di quello che è un livello di efficientamento deciso dai condomini. A quel punto avremo la certificazione di un terzo soggetto, anch'esso autonomo.
E una volta ultimate le lavorazioni, dopo quanto tempo i condomini potranno beneficiare dei lavori effettuati?
Certamente è improrogabile, assolutamente improrogabile, che il beneficio lo abbiano al termine dei lavori stessi, cioè lo abbiano per quanto riguarda l'impianto a partire, voglio dire, dalla stagione successiva in cui i lavori saranno effettuati. Mentre per quanto riguarda se il riferimento è sulla riqualificazione dell'involucro edilizio, quindi su un cappotto termico piuttosto che su un soffiaggio o su una parete ventilata, e quindi sulla risoluzione del problema dei ponti termici, è chiaro che stiamo parlando di un investimento in questo caso, e quindi l'investimento in termini monetari, per essere corretti e onesti intellettualmente, avrà sicuramente un ciclo di durata complessivo tra i 7 e i 10 anni.
Gli pneumatici abbandonati sono altamente pericolosi sia per l'uomo che per l'ambiente. Ecopneus, società senza scopo di lucro, si occupa della gestione e del recupero degli pneumatici fuori uso, riutilizzandoli per la produzione di materiali riciclati che hanno molteplici applicazioni. Alcune di queste, vi sembra curioso, sono legate al mondo sportivo. Stefania Galli ha intervistato l'ingegnere Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus.
Ingegnere, quante emissioni di CO2 si sono evitate in atmosfera con il recupero e il riciclo degli pneumatici fuori uso?
Nel corso del 2013, grazie all'attività di gestione del pneumatico fuori uso di nostra competenza raccolta in Italia, che sono circa 250.000 tonnellate, abbiamo evitato emissioni in atmosfera per oltre 800.000 tonnellate equivalenti di CO2.
Il materiale derivante dal recupero di PFU è utilizzato anche nel settore sportivo e del tempo libero. Nel caso particolare dello sport, quali sono i suoi ambiti maggiori di applicazione?
Sì, la gomma che costituisce un pneumatico è un grande amico dello sportivo, perché è un materiale elastico, è un materiale che resiste ad ampie escursioni delle condizioni atmosferiche, quindi può essere lasciato all'aperto, sotto il sole e a temperature molto basse o molto alte, mantenendo sempre quella elasticità che all'atleta serve per poter, diciamo, ottenere il massimo della sua prestazione sportiva. Correre su piste di atletica, giocare partite di calcio su campi di calcio artificiali con erba sintetica e intaso di gomma naturale, fare attività sportiva su pavimenti in gomma di palestre, ecco, in tutte queste applicazioni la gomma dà il meglio di sé e contribuisce al risultato dello sport. Quello che ho citato sono appunto le applicazioni principali, direi in primis il calcio, anche per la diffusione che il calcio ha nel nostro paese, ma certamente molto anche altri sport come l'atletica, le attività di pallacanestro, pallamano, pallavolo, spesso su campi polivalenti che permettono quindi anche di giocare più di un'attività sullo stesso sito, e non ultimo stiamo anche esplorando il mondo dell'equitazione, perché laddove ci sono, diciamo, attività di corsa, di salto e di impegno fisico, la rispondenza della superficie elastica è sempre di estremo vantaggio, e oltretutto in caso di cadute, in caso di urti, c'è anche un'attenuazione del danno che potrebbe derivare dall'impatto con superfici dure.
L'utilizzo dei materiali derivati dal recupero del PFU nello sport, che tipo di vantaggi può dare?
sostanzialmente risparmiamo di importare materiali vergini, che tra l'altro l'Italia deve importare dall'estero perché non è autoproduttore, quindi quando noi utilizziamo materiale già in casa derivante dal ciclo di trattamento del rifiuto, diamo anche un grande vantaggio alla bilancia dei pagamenti, evitando importazioni e oltretutto mettendo a buona dimora un materiale che comunque era già nel nostro paese.
Materiali sportivi realizzati dal recupero del PFU hanno successo nel nostro paese? Rispetto all'Europa, il nostro paese come si trova?
E purtroppo è una nota dolente, perché in parte, in quanto questo sistema di gestione, diciamo, a livello nazionale è partito da pochi anni, si è incamminato in Italia solo nel 2011, e basta pensare che nei paesi scandinavi l'analogo modello è entrato in funzione nel 95. Inoltre c'è anche un attrito piuttosto, diciamo, vischioso, un attrito culturale, per cui di fronte a queste novità molti cittadini sono, come dire, frenati dalla tradizione, dalle abitudini, da anche spesso normative non estremamente chiare. Quindi siamo certamente molto agli inizi di un percorso di buon utilizzo e siamo molto arretrati rispetto alla media dei paesi europei, diciamo, più sviluppati. Se ci confrontiamo con Francia, Danimarca, Belgio, Olanda, vediamo paesi che hanno una molto maggior familiarità nell'utilizzo di questi materiali, ovviamente godendo di più ampi benefici.
L'Atalanta è la prima società di Serie A ad avere un campo realizzato con gomma da riciclo di PFU. Lo scorso 8 ottobre è stato infatti inaugurato il nuovo campo su cui giocherà la squadra della primavera. Che caratteristiche ha questo campo e quali vantaggi consente?
Sì, innanzitutto è un campo che non richiede manutenzione, nel senso che una volta steso, una volta realizzato, ovviamente l'erba non va tagliata, ovviamente l'erba non va bagnata, quindi ci sono anche dei vantaggi di natura, diciamo, ambientale. E il campo rimane sempre in costanti condizioni, anche giocando, diciamo, 10 ore al giorno per tutti i giorni, a differenza di un campo in erba dove, se venisse svolta una partita intensa, una partita, diciamo, di primo livello, il campo dovrebbe poi riposare molte ore prima di poter giocare una seconda partita. A differenza quindi dei campi in erba, il campo di calcio artificiale permette un utilizzo continuativo durante tutto il giorno e nei giorni successivi, sempre mantenendo le analoghe condizioni per la massima prestazione dell'atleta e per evitare anche inconvenienti che possono derivare dalla formazione di buche, dalla formazione di gobbe, dal sollevamento di alcune zolle. Un altro grande vantaggio di questi campi è che mantengono la loro superficie molto uniforme, indipendentemente dall'essere in piena estate con molto caldo o sotto un diluvio di pioggia, perché la realizzazione di questi campi prevede anche un sistema di drenaggio, per cui anche durante gli scrosci d'acqua più forti l'acqua viene drenata, passa attraverso la superficie, ci sono delle canalizzazioni sempre fatte nel tappeto di gomma che sta sotto l'erba artificiale, e quest'acqua viene convogliata in pozzetti di drenaggio, per cui sia sotto l'acqua oppure non appena il temporale è terminato, il campo si trova in ottime condizioni, a differenza di un campo in terra e in erba, che ovviamente sappiamo tutti ha immediatamente delle grandi pozze, rischia di creare zone di fango, diventa scivoloso e quindi è molto più idoneo a un utilizzo veramente continuativo anche di fronte a condizioni mutevoli del tempo.
Per saperne di più, vai su economiacristiana.it.
Siamo così al termine della puntata, che potrete riascoltare all'indirizzo web www.economiacristiana.it. Grazie per averci seguito, vi invitiamo a scrivere all'indirizzo redazione@economiacristiana.it. L'appuntamento con noi è per domenica prossima alle 15.40 ed in replica lunedì alle 11.35, come sempre sulle frequenze di Radio Vaticana Italia. Hanno collaborato a questa puntata Gabriele Renzi, Stefania Galli e Valentina Dapiran. Un grazie alla regia di Rino Micocci e Giuliano Cattabriga e un saluto a voi tutti da Tiziana Tuccillo.
A conti fatti.
Rubrica di economia sociale per il cittadino.